I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Anche quest'anno l'Istituto Affari Internazionali ha preparato un rapporto sulla politica estera dell'anno precedente, cioè del 2022. È una tradizione che ormai dura da qualche anno. È un lavoro collettivo al quale partecipa un gruppo importante di ricercatori dell'Istituto ed è un impegno che l'Istituto si è dato per fotografare, analizzare la politica estera del Paese nell'arco di un anno di attività. Quest'anno, evidentemente, il 2022 è un anno molto particolare perché è stato caratterizzato, per quello che riguarda la situazione interna italiana, dal passaggio dal governo Draghi al governo Meloni. Due governi con due caratteristiche molto diverse. Il primo guidato da una personalità di sicuro prestigio anche internazionale, sostenuto da una maggioranza molto ampia, trasversale, quasi di unità nazionale. Il secondo, un governo molto politico, guidato da una leader politica e sostenuto in Parlamento da una maggioranza di centrodestra, quindi un governo politico che si alterna ad un governo con caratteristiche particolari che qualcuno ha definito un governo tecnico. Nell'analizzare l'Italia in Europa e l'Italia nel mondo nel 2022, noi abbiamo voluto assumere come chiave di lettura e filo conduttore di questo rapporto il tema della continuità o discontinuità tra i due esecutivi, tra i due governi che si sono succeduti alla guida del Paese. Poi vedrete chi avrà la pazienza di leggere il rapporto, che tutto compreso il giudizio che noi diamo è che gli elementi di continuità sicuramente per ora prevalgono sugli elementi di discontinuità. Abbiamo analizzato la performance dei due governi su varie aree tematiche e anche rispetto ad alcuni grandi partners del Paese. Evidentemente il tema più significativo, più caratterizzante del 2022 è stato il conflitto in Ucraina, quindi era inevitabile che la nostra analisi partisse proprio da una valutazione della linea assunta dai due esecutivi rispetto all'aggressione russa all'Ucraina e rispetto alle conseguenze, diciamo, che l'Occidente aveva tratto da questa aggressione. La conclusione che noi traiamo nel nostro rapporto è che c'è una sostanziale continuità tra il governo Draghi e il governo Meloni nella linea di condanna dell'aggressione russa, nella linea che ha portato l'Italia ad aderire convintamente alle sanzioni contro la Russia adottate in sede europea, e nella linea che ha anche sostanziato da parte italiana la messa a disposizione dell'Ucraina di aiuti importanti, economici, finanziari, umanitari, ma anche militari. E anche su questo, che forse era l'aspetto politicamente più delicato e significativo, possiamo riscontrare una significativa continuità tra i due esecutivi. Il discorso è un po' più complesso, un po' più articolato per quello che riguarda la collocazione dei due governi rispetto all'Europa e rispetto ad alcuni partners particolarmente significativi in Europa. Evidentemente sotto questo profilo la performance del governo Draghi era difficilmente replicabile. Il governo Meloni ha dovuto aggiustare, diciamo, in corso d'opera alcune prese di posizione che erano state manifestate soprattutto durante la campagna elettorale, ma diciamo che quello che è la cosa che conta, che è più significativa, è che non c'è stato nessuno scontro, nessuna conflittualità tra il governo italiano e le istituzioni europee. La finanziaria adottata alla fine dell'anno scorso è la testimonianza forse più importante e più significativa di questo desiderio del governo italiano di mantenersi in un rapporto non solo di collaborazione con le istituzioni europee, ma anche di rispetto delle regole concordate in sede europea in materia di disciplina di bilancio. Si potrà giudicare i contenuti della legge di bilancio, ma quello che conta sotto il profilo del rapporto con le istituzioni europee è il fatto che la dimensione della spesa complessiva e il livello del deficit fatto registrare come conseguenza delle misure contenute nella finanziaria sono perfettamente compatibili con le regole comuni europee. Il governo aveva poi una sfida e ha tuttora una sfida importante, che è quella della attuazione delle numerose misure, dei numerosi progetti, ma anche delle riforme che sono contenute nel Piano Nazionale di ricostruzione e di resilienza. Su questo c'erano state delle prese di posizione in campagna elettorale che sembravano indicare il desiderio del governo, una volta insediato, di ottenere revisioni sostanziali dei contenuti del PNRR, così come era stato adottato dal governo Draghi. All'atto pratico tutto questo si è, diciamo, concretizzato in una interlocuzione molto positiva e molto costruttiva con la Commissione europea, che probabilmente porterà ad alcuni aggiustamenti al margine di questo piano nazionale, che sono soprattutto la conseguenza dell'aumento di certi costi che rendono difficile rispettare impegni assunti e scadenze assunte come collegate a questi impegni. Però, diciamo, anche su questo abbiamo potuto verificare una significativa continuità rispetto agli impegni assunti dal governo Draghi. C'è una sfida molto importante che aspetta il governo, ma questo riguarda più l'anno in corso che l'anno passato, che è la ratifica del MES, del Meccanismo Europeo di Stabilizzazione. Questo è un punto che può creare qualche imbarazzo al governo, perché nel passato soprattutto il partito di maggioranza relativa, Fratelli d'Italia, ma anche la Lega, si erano pronunciati in maniera molto critica nei confronti del MES. Oggi noi siamo rimasti l'ultimo paese che deve ancora ratificare la riforma di questo strumento, ed è ovvio che non possiamo impedire l'entrata in vigore, anche se evidentemente poi non abbiamo intenzione di utilizzare questo strumento. Credo che nei prossimi mesi il governo dovrà presentare in Parlamento un disegno di legge di ratifica. Sarà un passaggio non semplice, perché costringerà le forze politiche a metterci una mano sulla coscienza e fare i conti con la realtà. Però, diciamo, tutto questo è stato affrontato in uno spirito di collaborazione leale con le istituzioni europee, questo è molto positivo. C'è poi un problema che riguarda il rapporto con alcuni nostri partners particolarmente significativi in Europa, che sono in primis ovviamente la Francia e la Germania, e su questo evidentemente ancora forse non abbiamo trovato il passo giusto, il governo non ha trovato il passo giusto. Si tratta di ricostruire un rapporto con Francia e Germania che in qualche modo è un po' indebolito dalla percezione rispettiva che prevale nelle altre due capitali rispetto a questo governo. Però io sono fiducioso personalmente che sarà possibile, sulla base, diciamo, delle prime misure adottate e anche della convinzione che inevitabilmente emergerà negli altri paesi europei partners importanti, che il governo italiano è un governo affidabile con il quale si può e si deve collaborare, perché l'Italia è un partner importante e molto significativo in Europa. Su due temi poi, diciamo, il governo ha caratterizzato la sua azione. Nel primo, che riguarda in senso lato l'energia, anche qui all'insegna di una sostanziale continuità con l'azione avviata dal governo Draghi, quindi questa strategia di diversificazione delle fonti di approvvigionamento coerente con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dell'Italia dalle fonti di energia provenienti dalla Russia. Sono da registrare in questo senso, per esempio, le missioni condotte dal primo ministro Meloni in Algeria ed in Libia, che sono il seguito di quello che aveva fatto il governo Draghi con questi due paesi e con alcuni altri paesi africani. E ugualmente sotto questo profilo anche le decisioni adottate dal governo alla fine dell'anno e probabilmente destinate ad essere replicate nei prossimi mesi, che comporteranno la prosecuzione dei sussidi a imprese e famiglie per alleggerire il carico dei costi dell'energia, il famoso tema delle bollette. Un po' più profilata l'azione del governo Meloni è invece sul tema delle migrazioni. Così come abbiamo visto dalle primissime misure adottate dopo l'insediamento del governo, con il blocco di alcuni porti per le navi delle ONG o le misure successivamente adottate che in qualche modo, diciamo, rallentano l'operazione delle navi delle ONG nella raccolta di migranti in mare. C'è un posizionamento un po' più, diciamo, radicale, se così posso dire, nel tentativo di proteggere meglio le frontiere esterne dell'Italia, a questo posizionamento del governo creato qualche difficoltà all'inizio del rapporto con la Francia, ma diciamo tutto compreso, vedo che in sede europea si partecipa ad un esercizio complicato e difficile, un tentativo difficile di definire una politica migratoria comune con spirito tutto compreso costruttivo, che mi fa ritenere che anche su questo fronte diciamo, si possa rientrare in un alveo di ortodossia europea e dialogo costruttivo con i nostri partners e con le istituzioni. Su due fronti si può osservare invece un certo maggior attivismo del governo Meloni rispetto al governo Draghi. Uno è quello del Mediterraneo, dei rapporti con alcuni partners, in particolare nella sponda sud del Mediterraneo, sicuramente nei confronti dell'Algeria, ma anche della Libia e dell'Egitto. Hanno registrate visite importanti del Presidente del Consiglio, del Ministro degli Esteri in questi paesi. E l'altro tema regionale su cui questo governo si è molto impegnato fin dalle prime battute è quello dei Balcani occidentali, in questo senso sicuramente molto più di quanto avesse fatto il governo Draghi, con una riaffermazione della centralità del tema dell'integrazione dei paesi dei Balcani occidentali in Europa come garanzia anche per l'Italia, nella convinzione che questi paesi, che sono nostri vicini a tutti gli effetti, appartengono a tutti gli effetti alla famiglia europea e che noi abbiamo un interesse strategico a favorire una loro piena integrazione fino ad una adesione nell'Unione. Percorso evidentemente non facile, costellato di difficoltà, ma su cui il governo ha sicuramente manifestato una volontà di muoversi in maniera molto determinata. Concludo ricordando che questo rapporto, che è disponibile sul sito dell'Istituto Affari Internazionali, sarà presentato nella nostra sede il 16 di febbraio, nel pomeriggio, con la partecipazione di numerosi esponenti politici, di alcuni giornalisti, per una discussione animata che evidentemente si guarderà al 2022, ma soprattutto guarderà alle sfide che aspettano il governo italiano nell'anno in corso.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.